Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di WWF No Mercy.
Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Abbiamo news abbastanza importanti sul Festival Podcasting. Come sapete, l'Enciclopedia dei Videogiochi è una delle organizzatrici quest'anno del Festival Podcasting che si dovrebbe svolgere a Milano tra il 9 e il 10 ottobre di quest'anno. Dico dovrebbe perché non sappiamo ancora con la pandemia se potremo farlo fisicamente oppure solo digitalmente, ma comunque si terrà. E la cosa interessante è che quest'anno, come tutti gli anni, ma quest'anno ancora di più, ci sono i podcast emergenti. Che cosa sono? Sono tutti quei podcast che sono nati nell'ultimo anno, quindi a partire dall'ultimo festival, ottobre dell'anno scorso fino a oggi, e ce ne sono oltre 60-70, insomma parecchi nuovi, che si possono iscrivere, avere un biglietto gratis per venire. Il biglietto comunque è veramente veramente risicato, ma hanno la possibilità di partecipare a un progetto molto interessante e con qualche piccola novità che ancora non vi svelo niente perché è ancora tutto dietro le quinte, che mi vede protagonista, nel senso che è una mia idea, chissà se riusciremo a farla, sarà molto interessante. Quindi se avete un podcast anche voi e volete partecipare, vi consiglio di andare su emergenti.festivaldelpodcasting.it, altrimenti fateci sapere con dei commenti eccetera eccetera e ci vediamo direttamente là a ottobre. Tra l'altro, tra i podcast emergenti c'è anche quello di mia figlia Aurora, che è un podcast fighissimo che vi consiglio di ascoltare. Questa è una marchetta proprio da genitore, si chiama Bimba al microfono.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è WWF No Mercy, è uno storico gioco uscito nel 2000, sviluppato dalla storica Aki Corporation, pubblicato dall'ancora più storica THQ, ed è uscito solo per la storica Nintendo 64, ed è un gioco di wrestling a tema wrestling. Finalmente un gioco di wrestling nell'enciclopedia dei videogiochi, sono stracontento.
È una delle nostre passioni, oltre ai videogiochi una delle cose che unisce me e mio fratello è proprio la passione per il wrestling, che abbiamo da un sacco sacco di tempo, abbiamo iniziato in tempi diversi, abbiamo mollato il wrestling per un po' di tempo, ma nella nostra vita più o meno c'è sempre stato. Io mi ricordo di aver iniziato ad avere una bella passione quando ho comprato un album di figurine nel periodo della New Generation, quindi stiamo parlando nel 97-98, con queste figurine fighissime. Il mio preferito a quel tempo era Razor Ramon, tra l'altro, ed è un periodo che in realtà è considerato molto brutto per il wrestling, WWF, ora WWE, ma anche altre cose. Tu come hai iniziato, Yuga?
Io invece sono un po' più vecchietto, perché il mio primo incontro di wrestling che mi ricordo di aver visto è a WrestleMania 6, lo storico Hulk Hogan contro The Ultimate Warrior, che al tempo era il mio preferito. Quindi sono rimasto stupito, sono rapito da questo tra virgolette sport, e non mi è mai passato.
Quindi stiamo parlando del 1990.
1990, esatto, aprile 1990.
Quindi un sacco di ricordi, e durante tutta la nostra vita più o meno l'abbiamo visto, controvisto, abbiamo visto l'Attitude Era. Molti dei fan dei wrestling capiranno di questi termini. Se non li capite, non preoccupatevi, perché ci focalizzeremo molto di più sul gioco a breve, fino anche a quando c'è stata il rinascimento in Italia, quando lo facevano su sabato e domenica SmackDown nel periodo 2006, ed è venuto fuori John Cena e Eddie Guerrero e tutti quanti quelli che piacevano tantissimo in Italia. Tu hai anche partecipato al Raw che è stato fatto in Italia, giusto?
Esatto, l'unico, che il primo Raw, programma della WWE, che è stato registrato in Italia. Sì, mi ricordo che è stata una bellissima esperienza, e sì, anche se eravamo nella piccionaia, nell'ultima fila, è stato veramente bellissimo.
E hai visto il debutto di Santino Marella?
Sì, che ci avevano gabbato abilmente, perché non ce l'aspettavamo. L'hanno coperto molto bene, infatti penso che da quando l'hanno presentato fino alla fine, ma anche dopo, finito lo spettacolo, mentre si andava via, tutti cantavamo Santino pensandolo veramente uno del pubblico.
Spiegandovela velocemente, era uno del pubblico italiano che si presenta come un italiano, che si chiama appunto Santino Marella, che è un nome italiano non comunissimo, mi sembra di capire, però si presenta proprio, che viene dalla Calabria, e vince il titolo intercontinentale clamorosamente in una faida che c'è, e sembrava proprio uno del pubblico. Poi si è capito in realtà che era uno il personaggio da italiano, ma in realtà è un americano con allenamento e tutto il background classico di un wrestler.
Esatto, ma come avrete capito, la nostra passione, ne parleremo per ore e ore, ma in questo caso parliamo nello specifico di No Mercy, che anche chi volendo non ha mai sentito parlare di wrestling o anche solo accennato, non può non aver sentito questo gioco, perché ancora oggi, a distanza di 20 anni, è considerato uno dei giochi più influenti e più belli, più giocati della storia.
Quando abbiamo fatto la ricerca per trovare un po' di informazioni su questo gioco, l'abbiamo trovato quasi sempre in testa alle classifiche come miglior gioco di wrestling di sempre. Ed è una cosa molto particolare, perché di giochi di wrestling ce ne sono veramente veramente tanti, e la quantità di giochi che ci sono è a livello di un altro sport, il calcio ad esempio. Ci sono tonnellate di videogiochi sul calcio, ma raramente si trova il gioco migliore di sempre. Si trovano dei giochi buoni che migliorano nel corso degli anni, che a volte sono la stessa cosa con una virgola in più, che sono i vari FIFA, i vari PES, ma raramente si trova il gioco definitivo. Invece No Mercy, nonostante sia un gioco non super realistico, super tecnologico, perché stiamo parlando comunque di un gioco del Nintendo 64, che è la quinta generazione di console, stiamo parlando comunque di un gioco che per meccaniche, ricchezza, musica, storie, insomma, c'ha una serie di fattori che lo rendono veramente la gemma del Nintendo 64, e soprattutto viene fuori da un'evoluzione che la Aki Corporation ha fatto, e che poi è stato pubblicato da THQ, che poi nel corso degli anni è rimasta fedele alla WWF fino abbastanza recentemente.
Esatto, c'è da dire che nell'anno in cui è uscito No Mercy, il wrestling viveva un nuovo rinascimento, perché c'erano 2/3 compagnie diverse di wrestling, la WWF, la WCW e l'ECW, che si davano battaglia, ed era proprio alla popolarità quasi al suo massimo a dei tempi d'oro degli anni 80, e quindi anche qui si sfidavano a colpi di videogiochi, perché addirittura il primo gioco di questa serie della Aki in realtà non è della WWF ma della WCW. Quindi questa nuova formula di videogioco di wrestling è nata con la concorrente di quella che invece adesso ha il vero e proprio monopolio, anche se ci sono le altre federazioni emergenti. Quindi una specie di corsa ad adattarsi alla concorrenza che ha sfornato questo titolo, che appunto ancora adesso addirittura una delle concorrenti della WWF, la AEW, che sta anche lei, che è appena uscita sul mercato da un anno poco più, il nuovo gioco che sta sviluppando dice che prenderà molto da questo gioco, da No Mercy. Quindi a distanza di 20 anni vedete ancora quanto influente sia questo gioco,
e sicuramente è una cosa che farà piacere tantissimo ai fan fan. Giustamente tu parli del fatto che la Aki Corporation, che è una compagnia giapponese dove il wrestling è sempre stato molto seguito, è proprio una cosa culturale, che ha fatto questo gioco per la WCW e l'NWO, perché effettivamente era considerata come un'altra compagnia nonostante sia all'interno sempre della stessa WCW, che è la World Championship Wrestling. Hai parlato dell'ECW, c'è anche un gioco dell'ECW, però non è della Aki Corporation, è fatto da Acclaim, che è un'altra casa sviluppatrice e che copia palesemente quello che è il sistema di gioco della Aki Corporation. Quindi è molto interessante vedere come questo sistema sia funzionante e sia stato copiato dagli altri. Un po' è lo stesso parallelismo per farvi con Street Fighter. Street Fighter ha inventato un modo di fare le mosse particolare, le super, le mezzelune, le quarto di giro e queste cose qua, che poi sono state copiate un po' da tutti quanti gli altri. O si andava a contrasto completamente, tipo Mortal Kombat, ma molto spesso era proprio copiare. Ma questo sistema di gioco nasce con Virtual Pro Wrestling, che è uscito nella versione 64, appunto, per Nintendo 64, e per perfezionato con Virtual Pro Wrestling 2, che è forse uno dei giochi più completi dal punto di vista del roster, perché c'è presente tutto quanto il roster, cioè i lottatori giapponesi di tutte le compagnie possibili esistenti a quel tempo, che se non mi ricordo male erano la New Japan e la All Japan, che sono appunto due compagnie che sono completamente diverse una dall'altra. Ma in Giappone sapete come funziona per quanto riguarda, l'abbiamo visto anche in altri episodi dell'enciclopedia, per quanto riguarda le licenze vengono date un po' facilmente e quindi si riesce a fare molti giochi crossover che ci sono stati. E invece per quanto riguarda le non licenze, perché nel gioco giapponese ci sono anche lottatori di altre compagnie fuori dal Giappone e sono però modificate, quindi si sono visti nel corso degli anni in tutti i giochi in realtà che vengono fuori dal Giappone, anche Fire Pro Wrestling, che è un'altra serie conosciutissima dove ci sono versioni tarocche dei lottatori che tutti conosciamo, magari con il colore diverso, il nome un po' diverso, eccetera eccetera, un po' come si fa, come prima ho fatto il parallelo con i calciatori, con il calcio, proprio con i calciatori, anche i calciatori ci sono con i nomi strambolottati in giro per il mondo.
Esatto, mi viene in mente la serie di Winning Eleven, quello che poi diventa Pro Evolution Soccer che c'erano la nazionale italiana, anche la nazionale italiana con i nomi tutti cambiati, quindi non è una novità, però anche in questo caso qui il Giappone si mette in pole position, perché appunto poi le versioni americane che sono rimaste nel cuore ne hanno mantenuto l'aspetto della giocabilità, che questo gioco appunto è uno dei fiori all'occhiello di questo gioco, ma anche il roster molto completo, i personaggi messi a disposizione e anche l'estrema versatilità e nella creazione del wrestler, del lottatore che potremmo creare e modificare anche quelli esistenti.
Una delle cose belle dei giochi di wrestling e che nel corso degli anni è diventata necessaria proprio è quella del CAW o CO, come viene chiamato, il Creative Wrestler, che proprio in questo gioco viene espanso tantissimo. Creiamo il nostro wrestler, il che vuol dire crearlo fisicamente ma soprattutto personalizzare il parco mosse, e il parco mosse in questo gioco è bello ampio, ci sono tantissime scelte e proprio da qua sono poi quelle che diventeranno la base per tutti i giochi futuri, non solo No Mercy appunto, ma anche proprio tutti i giochi anche della WWE moderni hanno proprio questo sistema di creazione sempre più complesso, con anche la possibilità di crearsi le finisher, crearsi le mosse dal paletto, non dal paletto, dalle corde, non dalle corde, per terra, seduti, distesi, insomma dappertutto. E questo gioco veramente pone tantissima attenzione a questo. Con il nostro wrestler o diva, come viene chiamata al femminile, potremmo fare una carriera. E un altro dei punti molto interessanti è proprio lo story mode che c'è in questo gioco. Tra i vari modalità di gioco che ci sono c'è lo story mode,
e questa modalità, le varie storie, la varia campagna che potremo giocare sarà ovviamente legata alle storyline che erano in corso a quel tempo. Infatti nei giochi di wrestling solitamente le storie dei giochi di quegli anni seguivano le storyline, perché appunto il wrestling è uno sport di intrattenimento, quindi c'è l'atleticismo, però è anche dettato, segue anche delle sceneggiature che vengono ovviamente predeterminate. In questo caso qui la cosa bella di questo gioco è che segue sì le storyline, le storie che erano contemporanee di quell'anno o dell'anno prima, ma potremmo anche perdere gli incontri e non fare game over. Infatti ci sono le ramificazioni della storia che, in base ai risultati che avremo ottenuto, a meno che il gioco non ci dica proprio che dobbiamo vincere per forza, avremo una continuazione di più storie e anche più finali, e qui la longevità del gioco ne giova particolarmente, perché una volta finito il percorso che avremo scelto con il nostro personaggio potremo anche rigiocarlo per fare delle scelte diverse, in modo da avere tutti i finali possibili, perché in questo gioco, nonostante sia un gioco di wrestling, ha un po' di finali nascosti, neanche fosse un RPG,
e anche personaggi sbloccabili, perché oltre al roster che è bello grande, perché stiamo parlando di 64 personaggi in totale, quindi sono 45 wrestler maschi, 9 donne più 10 personaggi segreti che andremo a sbloccare nel corso del gioco. Ci sono dei grandi assenti e c'è un motivo e ve lo spiegheremo dopo. Ma giustamente tu dicevi è figlio del suo tempo, questo è un gioco del 2000, quindi stiamo parlando del periodo di No Mercy 99, che è proprio il primo pay per view che ha avuto questo nome, e anche siamo vicini a WrestleMania 2000, che è stato WrestleMania 16, il sedicesimo. Oltre a avere una profondità di roster bella ampia, ha anche una profondità di cinture bella ampia, perché è un momento in cui erano presenti parecchie cinture all'interno dell'unico show che c'era, e queste determinano quante possibilità di campagne abbiamo a disposizione. Noi all'inizio scegliamo per quale cintura vogliamo combattere, e sono via via sempre più difficili e sempre più complesse. Quindi abbiamo il titolo europeo, che è un titolo di più basso rango rispetto agli altri, abbiamo il titolo hardcore, quindi più basato sull'utilizzo di armi, il titolo light heavyweight, che sarebbe pesi leggeri, quindi persone che fanno tanti salti e si muovono parecchio, e c'è anche una versione di Davide contro Golia, che è una delle storyline che c'era, cioè c'è una persona gigante che vuole prendersi la cintura piccola. Poi c'è il campionato, il titolo delle donne, c'è anche quello intercontinentale, che stiamo andando sempre più in alto come importanza, perché a quel tempo purtroppo il titolo delle donne era molto sotto quello degli uomini, proprio perché è figlia del suo tempo, come vi dicevo prima. C'è il titolo tag team, dove potremo selezionare due personaggi, e anzi all'interno della storia cambieremo il compagno con cui andare per il titolo. E infine il titolo massimo, il WWF Championship, che era il titolo massimo del tempo. Queste campagne possiamo farle come sfidante, come campione, e ciascuna di queste, giustamente come diceva Yuga, ha parecchie divergenze, parecchie ramificazioni. Per farvi un esempio, solo quella del titolo massimo ha 10 capitoli, quindi facciamo 10 incontri in totale, ma come finali ci sono 8 finali diversi, e stiamo parlando solo di una cintura. Quindi immaginate cosa vuol dire: vuol dire 16 finali se siamo 8 finali se siamo sfidanti, 8 finali se siamo campioni, per 7 cinture. Questo gioco è enorme da quel punto di vista, uno può rigiocarlo quanto vuole.
E stiamo parlando solo della campagna in single player, perché questo gioco, essendo molto arcade e di una giocabilità sopraffina, le partite più divertenti le fai in compagnia, avendo più controller per Nintendo 64, le giocate fatte con gli amici, scegliendo tutti i personaggi possibili in tutte le stipulazioni dei match disponibili, perché non saranno solo gli incontri uno contro uno, due contro due, bensì ci saranno tutte le stipulazioni tipiche, la Royal Rumble, le gabbie, i ladder match, gli incontri con le armi. Quindi è il punto di forza dei giochi, soprattutto adesso. Ma in questo gioco qui, se abbiamo parlato fino adesso solo della campagna giocando da soli, figuratevi il divertimento che è ancora giocato in compagnia. Ad esempio adesso, delle varie mod che hanno fatto, perché non dimentichiamo che questo gioco sta vivendo ancora adesso grazie alla community che lo segue, c'è anche l'online, quindi chi volesse tramite gli emulatori può anche continuare a giocarlo in questa grande community che c'è di No Mercy,
dove sono stati messi dentro ovviamente tutti i wrestler moderni, ma anche persone che non c'entrano niente. Mi ricordo di aver visto una volta Sonic fare prese di sottomissione all'interno di uno di questi giochi. Tornando un attimo a parlare di quello che è il gameplay proprio, che è diventato iconico, abbiamo un sistema molto complesso che però è gestito da combinazioni di tasti. Se vi ricordate come è fatto il controller del Nintendo 64, che è abbastanza complesso perché ha le freccine A e B, poi ha i tasti gialli con direzionali, anche quelli, in realtà è abbastanza tosto a vederlo, ma in realtà in questo gioco viene gestito molto bene. Abbiamo la possibilità di fare delle prese, che sono prese pesanti e prese leggere, e a ogni direzione corrisponde una delle prese che andremo ad assegnare, così come i colpi che possiamo dare dei colpi leggeri o dei colpi pesanti con l'altro tasto. Con B, se non mi ricordo male, facciamo colpi normali, con A invece facciamo le prese. Poi abbiamo la possibilità di prendere il nostro avversario e lanciarlo contro le corde per farlo rimbalzare e fargli delle mosse. Abbiamo mosse da per terra, mosse dal paletto, come vi dicevo prima, e poi abbiamo quelle che sono le finisher, perché all'interno del gioco non c'è un sistema che vede quanto siamo messi male, ma c'è semplicemente una barra che, se prendiamo colpi va giù, se diamo colpi o facciamo anche delle mosse particolari o anche ci bulliamo contro l'avversario, lo prendiamo in giro con quelle che diventeranno le taunt che ci sono poi in tutto quanto, in tutti quanti i giochi successivi, possiamo riempire questa barra quando al massimo avremo la special a disposizione, che è una delle mosse speciali, una delle finisher. E ciascuno qua bisogna conoscere effettivamente il proprio wrestler oppure quello che stiamo usando in quel momento per capire in che posizione farla, perché utilizzare The Rock per fare la Rock Bottom, che è la sua mossa finale, dovremmo essere davanti al nostro avversario, mentre se dobbiamo fare, che ne so, la Frog Splash di Eddie Guerrero, dovremmo essere su un paletto per poterla fare. Quindi bisogna conoscere un po' il gioco.
Aggiungendo una piccola cosa sulle prese,
vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: edvideogiochi@gmail.com.
Abbiamo appena detto che ci sono tante varietà da più pulsanti, ma qui si espande ancora il numero di possibilità che abbiamo, perché è introdotta anche la lunghezza della pressione. Infatti, premendo un tasto appena accennato faremo una cosa, tenendo premuto aumenteremo come la forza del gesto atletico e quindi avremo ancora un parco di mosse ancora più ampio da assegnare. La barra di energia, o se vogliamo dirla, è proprio una barra di spirito, dello spirito, quindi si vede un po' l'attitudine giapponese che non importa quanto tu sia messo male, l'importante è che tu abbia uno spirito alto. E infatti, riempiendo la barra di spirito, come dicevi, sbloccheremo le mosse finali, perché il gioco in fase di personalizzazione ci permette di assegnare qualsiasi tipo di mossa del nostro parco che abbiamo a disposizione come mossa finale. Quindi per assurdo possiamo anche mettere un pugno o il classico schiaffo da wrestling come nostra finisher.
Io mi ricordo che avevo fatto un personaggio fighissimo che aveva la sberla come mossa finale, non la sberla sul petto, proprio la sberla, quella che di solito danno le donne agli uomini nel wrestling, proprio quella sberla lì,
lo schiaffone di Bud Spencer.
Esatto.
E per assurdo una mossa così semplice, però messa come finisher, potremmo farla solamente quando avremo la barra carica, quindi è una mossa più semplice che però non potremo fare le mosse più disparate, ma in quel caso lì, siccome è assegnata a una finisher, e ovviamente dovremo sapere, come dicevi, il modo in cui farla, quindi dovremo anche conoscere, perché è un gioco appunto per appassionati, perché un non fan di wrestling, a meno che non venga tirato dentro da un altro fan di wrestling, questo sì ha uno scalino di apprendimento un po' più difficile, ma proprio perché è fatto apposta a tema wrestling.
Proprio su questo voglio focalizzare, perché questo gioco ha avuto questo successo perché fino ad adesso i giochi di wrestling sostanzialmente si basavano sul smanettare, quindi smanettare il più possibile, premere il più forte possibile. Sono tutti figli in un certo senso del vecchissimo arcade di Arm Wrestling, quindi di Braccio di Ferro, dove tra l'altro c'era Hulk Hogan come avversario, dove dovevi smanettare tantissimo per vincere. E molti dei giochi fino a questo tempo, per Atari, per NES, per tutte le varie console che ci sono state, sono quasi sempre state sullo smanettare. Mi ricordo anche giochi per Amiga che avevamo, c'era la famosa presa Collar and Elbow, che è quella dove si mettono le mani alle spalle dell'avversario e viceversa, quindi c'è quel momento di stasi, in quel momento lì bisogna smanettare tantissimo per vincere sull'avversario ed eseguire la mossa. No Mercy invece si basa sul tempismo, che sarà poi una cosa che darà successo anche a Fire Pro Wrestling, che è l'altro gioco che ha avuto molto successo per gli appassionati di wrestling, proprio perché non si basa su quanto forte, quanto veloce smanettiamo il controller, ma proprio sul tempismo che diamo alle mosse. A volte avremo priorità se siamo giusti, e in questa maniera viene anche bilanciato il gioco con la difficoltà, perché possiamo aumentare o diminuire la difficoltà dei nostri avversari per avere una finestra di lavoro maggiore per poter eseguire le nostre mosse.
E aumenta anche il grado di, secondo me, di divertimento, soprattutto se giocato in compagnia, perché anche uno meno abile con il tempismo può ribaltare le sorti di una partita, quindi non perdere sempre perché appunto non è esperto, ma giocarsela alla pari, quindi comunque molto soddisfacente sotto il punto di vista del gameplay, che continuiamo a dire essere una pietra miliare del genere.
E uno dice: no, io mi creo il wrestler più forte del mondo con tutte le finisher di tutti quanti. E no, non funziona. Perché? Perché se io provo a fare una mossa molto difficile da eseguire a inizio match, il mio avversario non è sufficientemente stanco e quindi avrà la possibilità di fare una reversal, cioè un contrattacco, molto più facilmente. Quindi la sua finestra per poter eseguire, la sua probabilità di eseguire un contrattacco sarà molto maggiore. Quindi per costruire un wrestler fatto bene bisogna avere sia mosse forti che mosse deboli. Queste mosse, quando le andiamo ad implementare nel creative wrestler, nel sistema piano di creazione avranno un'assegnazione, quindi ci saranno delle mosse di livello A, di livello S, di livello D, eccetera eccetera, e il bello è essere più vari possibili per avere magari una sequenza di mosse che ti portano a indebolire il tuo avversario per potergli fare la mossa finale, che è un po' come viene strutturato poi un match di wrestling, con l'inizio piano e poi sempre più in crescendo fino al finale con il climax.
E qui è anche una cosa fondamentale del wrestling, che è la vera e propria gimmick, ovvero il personaggio, la personalizzazione proprio del personaggio vero e proprio. Quindi noi, oltre all'aspetto fisico, ma mettendogli delle mosse appropriate secondo i nostri gusti, possiamo anche inventarci la storia di questo personaggio. Volendo entrare più nel teatrale, potremmo assegnargli delle, raccontare la sua storia con le mosse che gli assegneremo.
A proposito del roster di 64 personaggi, c'è un grande assente che in quel periodo era abbastanza famoso, che è Big Show, che molti conosceranno perché proprio nel 2006 era uno dei favoriti di quando è uscito il wrestling in Italia e continua tutt'oggi a lottare nonostante sia molto part time il suo periodo al momento, ed è un grande assente di questo gioco. Come mai? Il motivo è molto semplice, perché proprio in quel periodo di uscita del gioco lui c'è all'interno del gioco, ma viene tolto dal gioco perché in quel periodo lì i suoi datori di lavoro l'hanno considerato un po' troppo grasso e quindi fondamentalmente l'hanno tolto dalla WWF e l'hanno spedito in un'altra compagnia che si chiama OVW, tutt'oggi ancora esistente, che al momento dell'uscita di questo gioco era il settore di sviluppo dove ci si andava ad allenare prima di andare nella WWF, quindi nel programma Raw, SmackDown e anche nei pay per view, per allenarsi un po' meglio, perché quello che è Big Show, che una volta si chiamava The Giant quando era in WCW, ha avuto un percorso che è stato sparato subito nella mischia e gli mancavano un po' di fondamentali, quindi ha passato questo periodo ad imparare i fondamentali, e ci sono tracce di lui perché sia c'è all'interno del gioco, se andiamo nelle possibilità di personalizzazione troviamo praticamente lui uguale identico, ma soprattutto lo si vede all'interno delle storyline, perché molte delle storyline ruotano intorno ad un personaggio che in questo caso è Steven Richards, che in quel periodo lì in realtà Steven Richards era molto low card, si dice, cioè non era al top delle sue possibilità, ma stava abbastanza più in basso, lottava per titoli minori, era a capo di una stable del momento, cioè un gruppo di lottatori che si erano messi insieme, ma non era fondamentale, e all'interno delle storyline, delle storie, lui in realtà è molto predominante proprio perché è stato messo al posto di Big Show, perché in quel momento non era disponibile. Tra l'altro nei file di gioco si riesce a trovare anche parecchi personaggi segreti, sia sbloccabili sia proprio creabili, perché uno si crea il wrestler e crea wrestler anche esistenti. C'è la possibilità di trovare ad esempio Andre the Giant, che è una leggenda che quel periodo lì non combatteva più, ma c'è all'interno del gioco, e così tanti altri.
È una cosa sempre nella parte della personalizzazione e di questi segreti che troviamo molto spesso nei giochi di wrestling e che aggira in un certo senso il copyright, è che nel parco mosse, cioè, non ci sono i nomi effettivi magari di altri wrestler concorrenti o di altri personaggi che lottano da altre parti, però ci sono le loro mosse, perché le mosse sono universali, quindi senza usare effettivamente quel personaggio lo si può creare, e quindi creare dei crossover molto interessanti che ancora adesso sono parte integrante proprio di tutti i giochi di wrestler ancora sul mercato.
Altra cosa interessante, se noi andiamo sempre tra i file cercando personalizzazioni, si trovano wrestler anche della WCW, ad esempio Kevin Nash, che è stato Diesel nella WWF e poi è diventato Kevin Nash quando è passato in WCW, c'è effettivamente, se lo possiamo costruire, basta trovare tutti i pezzettini, così come tanti altri, molti giapponesi e anche non solo Big Show, dicevo, della WWF, ma ad esempio anche Yokozuna, che è un'altra grande leggenda del passato, o Ultimate Warrior, che è un'altra leggenda del passato, che ci sono lo stesso. In più c'è anche Akimen, e questo è un easter egg, perché Akimen è la mascotte che assomiglia molto a Pepsiman, magari qualcuno conosce di più quello, è un supereroe che sta all'interno del gioco e anche lui ha un sacco di mosse fuori di testa. Molti di questi personaggi costruibili ci sono perché il gioco è l'ultimo di una serie, perché molti di questi sono riciclati in un certo senso, le mosse sono riciclate dai giochi precedenti, quindi da Virtual Pro Wrestling e dai vari WCW, NWO, eccetera eccetera.
Riattaccandomi a una cosa che dicevi prima, anche in questo gioco ci sono degli sbloccabili, dei contenuti sbloccabili, ma non tanto come segreto, ma c'è un sistema di negozio. Infatti, procedendo con la campagna, la story mode, guadagneremo del denaro, dei soldi che potremo usare nel negozio, che ha un menu a parte, nel menu di gioco ha un suo menu a parte come se fosse sito internet del negozio, dove potremo comprare vari personaggi nuovi, ma anche oggetti da usare negli incontri, magliette e anche le stesse mosse. Alcune mosse saranno le più famose, ovviamente, saranno bloccate all'inizio della partita e man mano
potremo sbloccarle per aumentare ancora il già immenso parco mosse e sistema di personalizzazione che ci mette a disposizione questo gioco. E il menu è una cosa molto interessante, vero Ace?
Eh sì, perché una delle caratteristiche più belle di questo gioco è che lo rende unico e ricordato tantissimo è la musica. Sembra poco, ma in realtà dal gioco sono state tolte quelle che sono le entrate dei wrestler, nel senso che ci sono dei piccoli accenni a quelle che sono le musiche, ma tutti i wrestler entrano normalmente camminando verso il ring, ma è stata aggiunta questa musica che è molto caratteristica, che sentirete all'interno di tutto quanto l'episodio, spero di riuscire a mettervela. Ed è una musica strana, perché a seconda della posizione del menu in cui siamo avrà delle aggiunte, delle variazioni, quindi è una musica molto dinamica e molto caratteristica, e uno potrebbe ascoltarla all'infinito perché veramente è una musica bellissima, musica di sottofondo.
Ecco, come paragone mi viene in mente, per un gioco un po' più moderno, non tanto come audio ma come video, Mortal Kombat vs DC. Infatti avevo un menu visivo interattivo che, in base a dove andavamo col cursore, che selezione facevamo, la sequenza di combattimento, la piccola storia che veniva raccontata, andava avanti con anche svolte diverse. E quindi anche in questo caso qui mi viene, sarebbe bello da dire che hanno preso un po' da questo sistema qua, perché anche qui è una specie di easter egg, perché non è subito riconoscibile, però il motivo centrale c'è sempre in tutte le varie versioni del menu. E infatti mi ricordo alcune partite che facevamo che proprio lasciavamo la nostra pagina preferita del menu con il motivetto che ci piaceva e lo lasciavamo come sottofondo.
A chiudere questa parte in cui vi spieghiamo cosa c'è, avete visto single player, la possibilità di fare le robe in tag team, i match tutti particolari con le scale, con la possibilità anche di avere il guest referee, cioè l'arbitro speciale. C'è anche una modalità a torneo per gli appassionati di tornei che si chiama King of the Ring, che è un'altra delle cose che ci sono storiche all'interno della WWF. C'è la Royal Rumble, che è un altro dei match molto particolari, e poi c'è un match che a me piace tantissimo perché dà l'aspetto arcade puro, cioè da accendo il gioco e voglio menare un po' le mani, che è la modalità survival. È una Royal Rumble infinita, quindi si inizia da soli sul ring e comincia ad arrivare gente, arriva il primo lottatore, dopo un po' arriverà il secondo e così via all'infinito. Possiamo combattere tutto il roster che vogliamo, e dopo che abbiamo finito il roster ritorna tutti quanti da capo con diversi abbigliamenti, quindi possiamo veramente andare avanti all'infinito in questa modalità survival. Quindi è giochi a quanti ne elimini uno di seguito all'altro. È proprio bello poter provare il proprio wrestler in questa modalità super forte, che veramente scaraventa tutti fuori dal ring. Bene, questo era WWF No Mercy 64, un gioco veramente sopraffino. Per questo ho deciso di dare 10 chop su 10, è un gioco perfetto. È uscito nel periodo in cui il wrestling aveva la maggior popolarità possibile, è la perfezione da quanto riguarda un percorso che Aki ha intrapreso e ha concluso poi, perché non c'è stato un gioco migliore di questo successivo sotto nessun aspetto, cioè non si poteva migliorare quello che era già perfetto, bastava solo ingrandirlo, ma poi non è più stato fatto. E se fosse uscito successivamente un gioco, il wrestling poi nel 2001-2002 comincia ad avere un calo di popolarità e quindi non sarebbe più stato l'ideale. Ha un online che tuttora vive con le mod che lo rendono ancora un gioco ricco e continuamente aggiornato e continuamente giocabile, e adatto ai fan casual che possono menare le mani e poi imparano a giocare con questo sistema di intempismo. Quindi veramente è un gioco fantastico. Ho deciso di dare il voto pieno perché non ha nessuna pecca, veramente non ha nessuna pecca. È uscito nel momento migliore della storia dei videogiochi, non c'era un momento migliore per farlo uscire, quindi non c'è nient'altro da dire. E tu, Yuga?
Io, da grande appassionato di wrestling, faccio una piccola premessa: questo gioco, come ho detto, è perfetto. La musica, i personaggi, la personalizzazione, l'immensa personalizzazione che permette a questo gioco di sopravvivere ancora adesso. Ci sono parecchi appassionati appassionati anche su internet, youtuber, streamer, che giocano ancora a questo gioco. Quindi è un gioco che, nonostante la sua età, è chiaramente un classico intramontabile. E io questo gioco, siccome ci ho giocato parecchio e l'ho consumato letteralmente, ci do un 9 pile driver e mezzo su 10. Questo perché il gioco contiene un personaggio che si chiama Bulbio Cannon, ma non nella sua versione perfetta, perché poi qualche anno dopo l'abbiamo mancato, faceva il rapper, la spalla di John Cena quando all'inizio faceva il rapper, che è uno dei più personaggi che tirò fuori sempre la battuta che un giorno ritornerà a calcare il ring. E quindi per questa piccola mancanza, ma in realtà gli do un 10 pieno, perché questo qui è veramente un gioco, come dicevo, perfetto. E il fatto che ancora adesso una compagnia di wrestling che sta sviluppando un gioco abbia deciso comunque di prendere spunto dalle meccaniche di questo, vuol dire che è stata una formula vincente che permette a questo gioco di essere veramente in ogni lista che ho trovato, se non il primo, nei primi due, nei primi tre posti in classifica. Quindi è un gioco veramente, lo consiglio a tutti, sia emulato ma anche, cioè, comprerei un Nintendo 64 solo per poterci giocare in originale, quindi talmente bello che che merita il 10 pieno.
Ecco, a proposito di Nintendo 64, volevo aggiungere una piccola cosa: è uno di quei giochi che veramente fa la console in questo caso, nonostante ci siano giochi che sono usciti in quegli anni per Nintendo 64 unici, Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart, insomma ne sono usciti tanti, ma questo credo sia uno di quei giochi che ha storia ma non è una storia, quindi è sempre diversa, e ha una rigiocabilità incredibile. Quindi veramente, se uno non ha soldi, diciamo, e vuole comprare un gioco, si compra questo e può giocare per anni tranquillamente. E molti giochi avevano al tempo, può essere una riflessione anche per il futuro, questa cosa: molti giochi di adesso hanno questa situazione da se ne parla tantissimo per mesi e mesi e mesi prima dell'uscita, poi escono e la settimana dopo sono già vecchi. Invece c'erano giochi che vivevano proprio di questo, vivevano di "è l'unico gioco che posso acquistare per questa console, quindi devo farlo durare per diversi anni".
E anche per questo episodio siamo giunti alla fine. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci commenti, recensioni, consigli sui giochi che volete che vengano trattati sull'enciclopedia dei videogiochi. Infatti noi abbiamo una bella lista di giochi, anche interminabile, però accettiamo sempre i vostri consigli, perché ci teniamo a magari anche scoprire qualche gemma che magari non conoscevamo, di cui non abbiamo mai sentito, oppure che non abbiamo mai esplorato a dovere. Vi ricordiamo inoltre che ci potete seguire su Instagram e anche su Telegram, dove la community si sta pian piano espandendo, siamo un bel gruppetto di appassionati di videogiochi. Non mi rimane altro che darvi l'appuntamento al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Ba 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 ba